Grazie Mario. Ecco carissimi, siamo qui per meditare sulla ventottesima domenica del tempo ordinario e abbiamo un Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi, e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono. E andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora i crocichi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non aveva l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello muto lì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre. Lì sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola di Dio. Mamma mia, abbiamo dei Vangeli severissimi queste domeniche. E vediamo che parla sempre ai capi degli anziani, ai sommi sacerdoti e ai farisei. Voleva proprio convertirli questi, ma erano sordi, ciechi, cuore duro e niente da fare, niente da fare. Abbiamo anche una bella prima lettura, vediamo un po' se la trovo, sempre su questo tema, dal libro del profeta Isaia. Dal libro del profeta Isaia abbiamo questa lettura qua. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, perché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: Ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Ecco, vedete? Vedete? Egli eliminerà la morte per sempre, asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire. Vedete? Qual è il sogno di Dio? Il sogno di Dio è di eliminare ogni male, ogni causa di tristezza in questo regime. È solo che noi siamo, non siamo nel regime dell'innocenza, siamo nel regime della natura decaduta e quindi qua facciamo l'esperienza del contrario. Di là il sogno di Dio è che viviamo in una festa continua, non in una tribolazione continua, come vediamo qua. Il sogno di Dio è grande, il Signore sogna in grande. Noi sogniamo troppo poco. Noi Facciamo un Dio troppo striminzito, chiediamo troppo poco, dobbiamo chiedere di più, dobbiamo avere un cuore grande e sapere che Dio ha un cuore grande. Quindi addentriamoci in questo Vangelo. Allora, dalla volta scorsa possiamo dire che andiamo meglio, di bene in meglio, dalla vigna alle nozze, se non che il finale è tragico anche questa volta. Quindi, dalla vigna alle nozze, siete pronti? Abito, calzari e tutto il resto? Perché vi chiedo questo? Perché il problema sta proprio qua. La festa è pronta, ma gli invitati no. Anzi, agli invitati non interessa proprio andare a quella festa. Hanno tutt'altro per la testa. E allora il re fa venire quelli che non erano invitati, clochard e compagni. E qui viene il peggio. Quindi guardiamo a cosa Gesù paragona il regno dei cieli questa volta. Lo paragona a una festa di nozze che il re prepara per suo figlio. E vorrei insistere un po' su questa festa di nozze che il re prepara per suo figlio. Quando inizia questa festa di nozze? Inizia all'inizio, quando Dio creò. All'inizio possiamo dire che ci fu un grande banchetto. Dio creò l'universo ricolmandoli di ogni ben di Dio, è il caso di dirlo. Stelle a miriadi, universo sterminato che nessuno riuscirà mai a esplorare, oceani abissali, montagne innevate, nubi vaporose, acque azzurre e abbondanza di pesci e bestioline varie nell'acqua, oltre che fiori e frutti di ogni genere e specie e bestioline varie sulla terra. E a coronamento di questa fantasmagorica moltitudine, Dio creò l'uomo che arrivò per ultimo al termine della complessità. Dovete sapere che i regni minerali e vegetali sono molto meno complessi. Addirittura le stelle, che sembrano così grandiose, ma sono ancora regno minerale, sono elementi gassosi. Le stelle esistono ma non sanno di esistere. Poi passiamo al regno vegetale. Il regno vegetale è già più complesso perché le piante si sviluppano, crescono, sono comunque animate, ma non sanno di esistere, non lo sanno neanche loro. Poi passiamo al regno animale. Il regno animale è ancora più animato, non solo crescono, ma si muovono, hanno delle emozioni, e per finire si arriva all'uomo, che è veramente il termine della complessità. Pensate che l'uomo è formato da 100.000 miliardi di cellule. Una cellula contiene 1 milione di atomi, vi rendete conto? E i fisici, gli astrofisici dicono che ci parlano di 3 Big Bang. Il primo, il Big Bang, è l'universo in cui è stato lanciato nell'esistenza tutto quello che esiste, le stelle, i pianeti, le galassie, eccetera, no? E il secondo Big Bang è il passaggio dalla materia inerte, perché gli elementi gassosi sono comunque materia inerte, a materia vivente, cioè appunto il regno minerale e il regno animale e vegetale. Siamo passati dal regno minerale, prima era solo il regno minerale, siamo passati dal regno vegetale e animale. Quindi c'è già più complessità. Il terzo Big Bang, incredibile, è il passaggio dalla materia vivente a materia intelligente. L'uomo è a 3 dimensioni, corpo, anima e spirito, ciò che non hanno le bestie. Gli animali sono già più complessi de dei vegetali, ma sono a due dimensioni. E possiamo dire che Dio creò tutto questo sterminato universo per chi lo creò, ma per l'uomo. In filosofia c'è un assioma che dice: il primo nell'ordine dell'intenzione viene ultimo nell'ordine dell'esecuzione. Cosa vuol dire? Nell'intenzione di Dio c'era l'uomo, ma viene ultimo nell'ordine dell'esecuzione, perché prima doveva creare tutto l'ambiente adatto, l'ambiente attorno. Quindi doveva creare l'universo, dall'universo si dovevano poi staccare le galassie, dalle galassie dovevano poi emergere i pianeti, e poi sul pianeta Terra, perché fosse poi abitabile dall'uomo, era necessario che si creasse l'atmosfera attorno, quindi l'ossigeno, l'acqua all'interno, tutte le varie sostanze per potersi nutrire, e quindi ha creato un universo che fosse in grado di accogliere l'uomo, e lo dicono gli scienziati, dicono: quando si studia l'evoluzione dell'universo, si capisce che tutto è stato fatto in vista dell'uomo. Se a un certo punto non doveva arrivare l'uomo, non si capisce perché sia stato fatto così. Come vi dicevo prima, attorno alla Terra prima doveva crearsi l'atmosfera con l'ossigeno e i vari elementi. Sulla Terra dovevano crearsi le piante, gli animali e tutte cose per cui che l'uomo ha bisogno per cibarsi, no? E questo la scienza lo chiama il principio antropico. Il principio antropico viene da anthropos, che in greco significa uomo, no? Tutto è stato fatto in vista dell'uomo. E noi lo chiamiamo provvidenza. È lo stesso concetto, ma gli diamo un nome diverso. E a coronamento di questa fantasmagorica moltitudine, Dio creò l'uomo che arrivò per ultimo al termine della complessità. E gli diede questo compito, gli diede anche le capacità per apprezzare e godere di queste meraviglie. Ecco, finalmente ha qualcuno che è in grado di apprezzare e di godere queste meraviglie, di sapere che esistono, di poter risalire a un creatore. E non solo, ma gli ha anche dato il compito di governarle quale amministratore. E dopo averlo creato, lo mise nel giardino dell'Eden. E un bel giorno lo invitò a nozze, dicendogli presso a poco così: io ti ho creato per amore, senza poterti chiedere prima se lo volevi o no, per il semplice fatto che non esistevi. Ma ora voglio sapere se anche tu condividi il mio amore per dimostrarmelo. Tu adesso ti do un piccolo comandamento, uno solo, un piccolo comando, col quale potrai dimostrarmi che sei d'accordo che anche tu vuoi entrare in alleanza con me. E dopo questa prova entrerai nel mio regno per vivere per sempre con me. Ecco qua. Ecco qua la prova. L'uomo e la donna, unici esseri intelligenti e razionali in mezzo a creature senza ragione, avrebbero dovuto dire: sì, eccomi. Tanti profeti l'hanno detto: eccomi, manda me. Ah, c'è, cioè, la prima lettura abbiamo tratto dal profeta Isaia. C'è un passaggio del profeta Isaia, incredibile, in cui ha detto appunto: eccomi, manda me anche lui. E lo descrive così il profeta Isaia: nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore su un trono alto ed elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Allora io mi sentii indegno, dissi: Signore, io sono un uomo dalle labbra impure. E il Signore disse: chi manderò? Ecco, mi manda a me, Signore, ma sono un uomo dalle labbra impure. Allora il Signore mandò un tizzone ardente che lo purificò dalla sua impurità, e poi Isaia divenne il grande profeta che sappiamo. Ecco, uno che ha detto, ecco, mi manda a me. La Madonna, eccomi, sono la serva del Signore. E tanti altri, avevamo ieri la memoria di Carlo Acutis, questo ragazzo di 15 anni, che anche lui ha detto su eccomi. E così lo conosciamo, se no non lo conosceremo. Tutti questi santi, anche questi personaggi dell'Antico Testamento e del Nuovo, li conosciamo perché hanno risposto sì al Signore. Se no sarebbero rimasti perfetti sconosciuti in secula seculorum, non ne sapremmo assolutamente niente. Quindi, nella storia dell'umanità manca un eccomi, il primo, quello più decisivo e determinante per il destino umano, quello che avrebbero dovuto dire il primo uomo e la prima donna e non l'hanno detto. Quindi il primo rifiuto all'invito a nozze fu fatto subito agli albori dell'umanità. Non c'è stato bisogno di aspettare molto. Ma Dio, lento all'ira e grande nell'amore, come dice il Salmo 102, non si lasciò disarmare e diede un secondo banchetto. Questa fu una festa di nozze vera e propria. Perché cosa decise di fare Dio? Decise di fare uno sposalizio tra il figlio suo, l'unigenito, e tutta l'umanità, che in Adamo ed Eva aveva da prima detto di no. E in che modo fu fatto questo sposalizio? Fu fatto tramite l'incarnazione del Verbo che scese sulla terra e assunse la natura umana come sposa. Chi è la sposa del Verbo? È la natura umana. E questo cosa fa? Ahimè, lo fa fuori. Come abbiamo visto domenica scorsa con i vignaioli che uccisero l'erede, cioè il figlio. Lo fa fuori. Ma ormai è troppo tardi, lui è dentro, è già entrato nel cuore di ogni uomo. Perché se gli uomini sono riusciti a farlo fuori dall'esterno, non sono però riusciti a farlo fuori dal di dentro, dal cuore dell'uomo. E così da più di 2000 anni a questa parte assistiamo alle meraviglie che lui ha operato dentro, dai primi cristiani martirizzati per la loro fede, fino alla miriade di testimoni che l'hanno seguito fino alla fine. Tutti lì a testimoniare che il regno di Dio è in mezzo a noi e che il Signore continua a invitare uomini e donne al suo seguito. E mi viene una domanda. Leggendo questo Vangelo mi è venuto da farmi una domanda. Questa me la sono fatta io per prima, adesso ve la giro a voi, ma me la sono fatta io per prima. Allora, questo è un grande banchetto, da un grande banchetto una festa di nozze. È simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Allora, nelle feste di nozze, il personaggio principale chi è? È la sposa. Si ammira l'abito della sposa, la bellezza della sposa, e qui di sposa non c'è neanche l'ombra. Io mi sono detta, ma chi è la sposa? Sapete chi è la sposa? La nostra sposa, anche mia che non sono sposata, anche di quelli che non sono sposati, ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo tutti. È la vita e c'è un legame indissolubile. Per fortuna che è indissolubile, perché mi veniva da pensare che l'ha deciso lui, ma se prima ci avesse chiesto, se prima avessimo saputo cosa comportava questa vita, non so, avremmo fatto come i servi che non sono andati alla festa. Non lo so cosa avremmo detto, cosa avremmo fatto. questa vita è veramente una traversata, a volte nella tempesta. Cosa dobbiamo fare quando è così? Dobbiamo chiedere la grazia al Signore di vivere questa vita con Lui, di sapere che non siamo soli, che c'è qualcuno con noi che ci accompagna e ci aspetta sull'altra sponda, vi dicevo una volta. Purtroppo c'è anche chi la interrompe questa vita, la fa finita, ma non la fa per niente finita, non la si fa proprio finita. Siamo spirito e lo spirito vivrà per sempre. Una cosa che non ci siamo dati, non ce la possiamo proprio togliere. Quando dicono si è tolto la vita, non se l'è per niente tolta, si è tolto un vestito e si ritrova di là più disperato di prima. Allora, chiediamo al Signore. Mi viene in mente un fatto, non è una storia, è un fatto che dell'Antico Testamento, bellissimo, Dobbiamo chiedere questa grazia. Il re Giosafat, re di Giuda, a un certo punto viene a sapere che i popoli attorno, gli aramei, i madianiti, quelli che erano attorno, si preparavano, si erano schierati contro di lui e si preparavano a invadere il loro paese. Allora il re Giosafat, sapendo questo, si rese conto che loro non erano in grado di affrontare tutti questi eserciti, non avevano le forze necessarie per combattere contro. Allora si mise in preghiera e disse: Signore, si stanno schierando contro di noi, ma noi non abbiamo la forza di affrontare questi eserciti. Signore, vieni in nostro soccorso, cosa dobbiamo fare? E allora il Signore gli ha risposto, gli ha detto: tu esci, vai incontro a loro, metti davanti i sacerdoti, i leviti, e cantate lodi a me, andate avanti cantando lodi, lodando il Signore che è buono e eterna la sua misericordia. E loro hanno fatto, perché il Signore ha concluso, perché questo combattimento non è tuo, è mio, la combatterò io la tua battaglia. E loro hanno fatto così, e quegli eserciti si sono scannati tra di loro e l'hanno avuta vinta. Ecco, nelle prove della vita, nelle tempeste della vita, dobbiamo metterci davanti al Signore con le poche forze che abbiamo, e ci dirà anche a noi: questo combattimento non è tuo, è mio, combatterò io la tua battaglia. E abbiamo fiducia che Lui porta avanti le nostre battaglie, e nelle prove dobbiamo guardare in alto, e non fare come gli invitati di questo Vangelo, che non avevano tempo, non diciamo che non abbiamo tempo, perché proprio il tempo, ce l'abbiamo solo adesso il tempo, dopo sarà l'eternità, non ci sarà più il tempo ce l'abbiamo ora. E ora, oltretutto, è il tempo della grazia, cioè è il Kairos. Cioè, come tempo c'è il Kairos e il Cronos. Il Cronos è il tempo cronologico. Il Kairos è il tempo della grazia. Tempo della grazia. Quindi adesso non solo abbiamo il tempo, ma siamo nel tempo della grazia. Dobbiamo chiedere al Signore la sua grazia e la sua misericordia. Perché è adesso che è il tempo della grazia e della misericordia, poi sarà il tempo della giustizia. E allora i giochi saranno fatti, noi non potremo più decidere niente, allora saremo fuori dal tempo. Noi decidiamo qualcosa finché siamo nel tempo, Noi siamo esseri discorsivi, un minuto dopo l'altro, se il minuto prima abbiamo peccato, il minuto dopo ci possiamo sempre pentire. Quando saremo usciti da questa scena non potremo più, tutto sarà fissato, definitivamente non potremo più ritornare indietro, ritornare indietro per correggere o riparare quello che abbiamo fatto prima. E riguardo a questo Vangelo mi viene in mente una storia che mi sembra che forse di Dino Buzzati, c'era un libro 60 storie, ma questa è veramente si addice a questo Vangelo. Allora, c'era un parroco che abitava in un abbaino, quindi sopra i tetti, aveva la sua finestra che sopra il tetto che dava verso il cielo, insomma. E lui un giorno vede un'astronave che si posa sul tetto della chiesa, scendono due extraterrestri e sono tutti intrigati dalla croce, la guardano dall'alto in basso, da destra a sinistra, e si interrogano, insomma, si vede che si interrogano, e vede che rifanno sta cosa parecchie volte. E lui teneva sempre l'abbaino ben chiuso perché aveva un po' paura. Poi un giorno apre l'abbaino e questi si avvicinano ed entrano, e lui vede che comunque erano personaggi pacifici, li fa entrare e loro cominciano a dirgli: ma noi abbiamo visto che voi su questo pianeta avete delle antenne che noi non abbiamo. A cosa servono queste antenne? Erano le croci. Ne avete dappertutto, sulle montagne, sui tetti, in ogni posto si trovano queste antenne. E il parroco dice: a cosa servono? Servono all'anima. Ah, all'anima, ma ci spieghi meglio. E allora spiegò: il Signore ci ha creati, ci ha messi in giardino dell'Eden e poi è successo il patatrac, l'uomo non ha seguito il comando che il Signore gli aveva dato. Però il Signore non ci ha abbandonati a noi stessi, ha mandato il Figlio, ha mandato suo Figlio sulla terra. Questi erano molto incuriositi, a un certo punto gli dicono: ah, e l'avete trattato bene. Questo sudava freddo. L'abbiamo crocifisso. L'avete crocifisso, ma siete dei mostri. Allora il parroco si mette in ginocchio e questi non capiscono quel gesto e dicono: cosa fai? Chiedo perdono. Perché voi? Ah, noi no, noi non abbiamo fatto quello che avete fatto voi. Vedete l'orgoglio puro, vedete a cosa serve la caduta? Il Signore si serve di tutto si serve anche del male per correggerci. La caduta serve a renderci più umili e a avvicinarci di più al Signore. Volevo leggervi anche una preghiera, poesia bellissima di un certo Charles Herbert che illustra molto bene questo Vangelo e dice così: un giorno il Signore mi invitò e io mi tirai indietro perché mi sentivo indegno. Allora il Signore mi disse: ti manca qualcosa? Sì, Signore, mi manca un invitato degno di accettare il tuo invito. Io non sono degno. Tu non sei degno? Ma chi li ha fatti quest'occhi se non io? Sì, o Signore, ma io li ho insozzati. E chi ne ha preso lo sdegno su di sé, se non io? Sì, o Signore, allora entrerò nella sala del banchetto. No, tu devi venire al tavolo con me e mangiare con me. Allora entrai e mangiai. Bellissimo, questo invito che il Signore ci dà a tutti, non possiamo neanche accampare la nostra indegnità, perché se no, se accampassimo la nostra indegnità, ci sarebbe nessuno che si può avvicinare al Signore. Allora vi leggo una preghiera allo Spirito Santo di Kierkegaard, che proprio parla in questo senso. Rimani nella tua dimora. La cosa sacra noi uomini la portiamo soltanto in un fragile vaso d'argilla, ma tu, o Santo Spirito, quando abiti in un uomo, abiti in qualcosa di infinitamente inferiore. Tu, Spirito di santità, abiti in mezzo all'immondizia e alla contaminazione. Tu, Spirito di sapienza, abiti in mezzo alla stoltezza. Tu, spirito di verità, abiti in mezzo all'autoinganno, rimani con noi. Tu che non cerchi, cercheresti invano una dimora confortevole. Tu che, creatore e rigeneratore, fai da te stesso la tua dimora, rimani con noi, che almeno una volta possa dirsi che ti compiaci di questa dimora, che tu stesso ti sei preparata in questo mio contaminato, perverso e fallace cuore. Ecco la nostra realtà, ma il Signore non ci dice di guardare questo, ci dice di guardare a Lui, che Lui è tutto purezza, è tutto amore, è tutto perdono. Ecco carissima, allora vi do la vitamina spirituale in tema, in tema con quello che capita sulla terra. La paura del domani non ti toglie la grana di domani, ma ti toglie la pace di oggi. Chiediamo il dono della pace nel mondo sicuramente, ma pace nei nostri cuori. La pace comincia dal cuore di ognuno. E che il Signore ci voglia veramente fare il dono della pace su questa povera martoriata terra. Ecco carissimi, io ho concluso. Se avete bisogno di chiarimenti, il numero è 338 75 53847 e sul sito incamminocongesu.org trovate anche gli audio e tutto il resto. E buona domenica a tutti da Vilma.